Allora mi dite un po' cosa avete trovato di bello o di brutto.
Io posso fare una domanda su questa lettura breve.
Ah, sì, anche.
È sempre una lettera.
Eh?
È sempre una lettera.
Questa frase qui ovviamente è avuta dal contesto, è chiaro che, carissimi, noi finora siamo figli di Dio. Ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Cosa vuol dire questo?
Che di questo essere figli di Dio ci sono come due stadi di sviluppo. Uno è quello già conosciuto con il battesimo e con la vita nella comunità dei cristiani, con il battesimo, l'eucaristia, la vita in comunità cristiana. E l'altro è una specie di seconda fase di sviluppo di cui non si sa ancora, non si ha ancora esperienza diretta. E quindi si dice che saremo, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato, cioè non si è ancora realizzato, non lo possiamo vedere, non lo possiamo toccare, non lo possiamo sperimentare, non lo sappiamo di preciso. Sappiamo una cosa però, che saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è, cioè che sarà una stagione, un'epoca di una intimità faccia a faccia, diversamente da adesso, che invece è un rapporto, quello col Signore, il nostro, no? Nella fede, non nella visione, indiretto, non diretto, quindi che va continuamente cercato, continuamente ricostruito, continuamente alimentato, continuamente fondato, perché altrimenti sparisce o sfuma. Ecco, questa è l'allusione che fa, che poi dato non solo della prima lettera di Giovanni, anche di altre lettere degli apostoli, per esempio le lettere di Paolo, anche lo dicono più volte, questo doppio stadio di realizzazione della nostra adozione come figli di Dio. Quindi proprio Paolo usa addirittura i termini per dire questa stessa cosa, usa i termini bancari, cioè dice abbiamo ricevuto la prima rata ma non ancora la seconda della nostra redenzione, della nostra viazione. Allora, capitolo terzo e quarto della lettera ai Corinti. Sì, diciamo subito le cose che avete visto voi, in modo che usiamo tutto il tempo per questo. Poi magari.
Io nel capitolo 3 volevo capire meglio cosa significava questo versetto 14. Parlava dell'opera, della costruzione fatta sui fondamenti, sopra un fondamento, insomma, anche se il fondamento è buono, si può poi costruire con argento, pietre preziose, legno, fieno o paglia. L'opera di ciascuno sarà ben visibile da quello che succederà dopo, no? Poi dice, se l'opera che uno costruì sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa. Ma se l'opera finirà bruciata sarà punito. Tuttavia egli si salverà, però come attraverso il fuoco. Se non ho capito bene cosa vuol dire questa roba qui. Dice che sarà punito, però si salverà.
Dunque, qui dal contesto.
E poi ancora sotto, cioè non mi è chiaro neanche sotto. Se uno, se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Però poco sopra dice si salverà. Allora, distruggerà o si salverà? Cioè.
Nella notte. Scusami.
Leggi la notte allora, dai.
Dove la notte?
La notte.
Questa è la notte.
Trovato Antonio?
No.
Dammela qua.
Ah, sì,
è in fondo, guarda. 3:17.
Dio distruggerà lui. Paolo distingue dunque tre categorie di predicatori. quelli che costruiscono solidamente, quelli che gettano le fondamenta con materiali che non resistono alla prova, quelli che invece di costruire demoliscono. Questi ultimi sono sacrileghi e come tali Dio li punirà. Però questo ho capito.
No, c'è prima. Parla del tipo purgatorio. Cioè saranno puniti però non saranno condannati.
Ecco, insomma, perché non sono condannati?
Perché hanno costruito, non hanno demolito. Cioè hanno cercato di costruire, hanno preso dei materiali non proprio idonei, però se non altro hanno dato la loro forza, la loro opera per edificare qualcosa.
Insomma, non mi è chiaro lo stesso. Se più o meno una roba di mezzo l'avevo capita anch'io, però volevo capire meglio.
Allora.
Scusa, se non altro.
Se saresti fra quelli insomma che hanno fatto la costruzione, meno male l'hanno fatta.
No, io sono prima che mi metti proprio nel mezzo di dove mette la strozza.
Dunque, il contesto, avete visto, è quello della costruzione della comunità cristiana, perché qui sta parlando alla comunità cristiana di Corinto e sta parlando dei suoi missionari, quelli che sono passati dalla comunità. Primo è stato Paolo e dopo di lui sono andati gli altri, no? Si nomina per esempio due grandi predicatori cristiani primitivi, quello che Gesù ha chiamato, che fa la pietra, la roccia, e un certo Apollo. Allora, il concetto è quello che, insomma, della fondazione della comunità cristiana di Corinto e dopo la fondazione della comunità cristiana di Corinto degli altri predicatori, catechisti, direi itineranti, che sono passati nella comunità. Ed è a questo che si riferisce il paragone edilizio, di un edificio si costruisce, che l'autore della nostra lettera qui fa, dicendo che voi siete il cantiere di costruzione dove Dio costruisce la sua casa in mezzo a noi. Voi siete il cantiere di costruzione del tempio di Dio, dell'edificio di Dio, versetto 9. No? Prima dicevo che siete il campo di Dio e fa il paragone dell'azienda agricola, poi l'edificio di Dio e fa il paragone dell'azienda edilizia. E allora dice: in questo edificio di Dio che siete voi, io ho fatto l'architetto, ho fatto quello che è intervenuto per primo, io ho gettato le fondamenta, dopo di me sono venuti altri. A far che? A fare il resto dell'edificio, dopo le fondamenta, tirare sui muri, eccetera, il tetto, no? Però dice: attenzione, che ognuno che è venuto a costruire sopra il fondamento che io ho posto stia ben attento, perché non può costruire come gli pare, perché è l'edificio di Dio, non può fare quello che vuole. Quindi non è che sono tutti uguali quelli che sono venuti dopo di me. E siccome anche loro hanno lavorato nello stesso cantiere, non significa che sono tutti uguali. Perché? Perché, paragone edilizio, il fondamento è Gesù. È il rapporto con Gesù, è l'annuncio di Cristo crocifisso e risorto. Quindi nessuno può porre un fondamento diverso da questo. Il fondamento della professione di fede cristiana è il rapporto con Gesù. È la conoscenza di Gesù, l'amore di Cristo, il rapporto con Cristo. Però dopo, su questo fondamento, bisognerà vedere che cosa si tira su. Si può tirare su un edificio d'oro, d'argento, un edificio di pietra preziosa, un edificio di legno, un edificio di fieno, nell'invito di paglia. E dice, non è la stessa cosa. L'opera di ciascuno si vede si vede di che cosa è fatta. Prima o poi si vede se è fatta di materiali solidi o di materiali scadenti. E si dice, anzi, ci sarà il collaudo. Ci sarà un collaudo, si dice addirittura. Non solo si vede, perché ognuno lo vede di che cosa è fatto l'edificio, se è fatto di roba scadente, ma ci sarà il collaudo, perché Dio farà il collaudo della sua casa, del suo tempio. E si farà un collaudo con il fuoco. Il collaudo si fa con il fuoco. Interessante questo paragone, perché con il fuoco, ai tempi di Paolo, si faceva, come adesso si fa anche oggi, la fonderia, cioè si faceva la separazione nel lavoro della miniera del metallo buono dalla ganga, dallo scarto. Si metteva nella fornace, si faceva colare, come si fa adesso, più o meno in sistemi un po' più moderni, ma sostanzialmente questo, si faceva colare, stabilisce una certa temperatura alla quale il metallo buono, la roba buona, cola e diventa liquida, la si fa colare e poi solidifica. Invece la ganga brucia, cioè diventa cenere, e quindi automaticamente si separa, si scarta. Allora il collaudo sarà fatto con il fuoco. Perché? Perché si tratta di distinguere materiale buono da quello da buttare. Poi è significativo che si dica il fuoco non solo perché sullo sfondo c'è questa specie di test dei metalli preziosi, ma perché col fuoco, nel linguaggio apocalittico, nella letteratura religiosa contemporanea a Paolo, si faceva il giudizio universale, era annunciato il giudizio di Dio. E allora doppiamente significativo. Se c'è il collaudio, si farà col fuoco, e quindi meglio del fuoco nulla potrà verificare che cosa si è costruito. Allora, se resiste al fuoco, sarà riconosciuto che uno ha costruito con materiali. Se invece finirà bruciata, come la ganga, dicevo prima, sarà chiaro che uno aveva costruito con dei materiali di scarto, e allora sarà punito. Cioè, non è la stessa cosa di come si costruisce. Se si costruisce bene o male, non è la stessa cosa. La casa di Dio, la Chiesa, la comunità cristiana, il Tempio di Dio in questo mondo, non è la stessa cosa come si costruisce. Se con materiali di scarto o con materiale buono. Allora, se si costruisce con materiale di scarto, prima o poi si vedrà, lo vedranno gli uomini, ma soprattutto si verificherà nel momento del collaudo. E chi ha costruito con materiali buoni, chiaramente gli sarà detto bravo, insomma, sarà riconosciuto. Chi ha costruito con materiali di scarto, gli sarà detto, ma come, te con materiali di scarto costruisci la casa di Dio, cioè il lavoro è fatto. In questo senso sarà punito. Beh, gli sarà detto, te sei un costruttore che non capisce quello che fa, no? Cioè, non sarà trattato come chi invece ha costruito con materiali, ma egli, tuttavia, egli si salverà, però come ci si salva? Attraverso il fuoco. Cioè, diremmo noi oggi, per il rotto della cuffia. Salverà come ci si salva attraverso il fuoco, scampando ad un incendio si può salvarsi, no? Però per scampare ad un incendio, se ci si trova nel mezzo, insomma, uno in qualche modo ne subisce dei danni. Il motivo per cui si dice che attenzione, chi costruisce sul fondamento posto da me, non è la stessa cosa che si costruisca in un modo o in un altro, non è tutto uguale, non va tutto bene. E si vedrà presto o tardi, prima o poi, quello che va bene e quello che non va bene. E chi ha lavorato in un modo o nell'altro non sarà trattato allo stesso modo dal padrone, dal titolare della casa, a cui che gli aveva affidato la costruzione della sua casa. Perché se uno appalta un lavoro ad una ditta, poi se glielo fa bene o glielo fa male, non è la stessa cosa. Qui sta precisamente facendo questo paragone. Quando dice tuttavia egli si salverà come attraverso il fuoco, cioè dopo essersi scottato, dopo essersi bruciato le penne, vuol dire che si terrà conto che ha costruito, ha lavorato in qualche maniera, ha voluto lavorare in qualche maniera per costruire, ma ha lavorato male. Si terrà conto delle buone intenzioni, ma le buone intenzioni non bastano, diremmo in termini moderni, perché con le buone intenzioni non si fanno le costruzioni. In linguaggio moderno, con le chiacchiere non si fanno frittelle. Una cosa sono le buone intenzioni e una cosa sono i fatti. Qui si mette in rilievo dunque che chi lavora, diremmo noi oggi, nella pastorale, non va tutto bene, non è tutto uguale, non è che si costruisce tutto, basta darsi da fare, basta la buona volontà. Non è vero, la buona volontà è la buona volontà, le buone intenzioni sono le buone intenzioni, i risultati sono i risultati, perché se uno costruisce la paglia viene fuori una paglia, se uno costruisce con l'oro viene fuori l'oro. E non è la stessa cosa. E di fronte all'impresa edilizia della costruzione della casa di Dio non ci si può permettere di costruire con la paglia. Le immagini parlano chiaro. È un'immagine che parla chiaro. Questo vuol dire che non si può fare la pastorale o intervenire nella comunità cristiana, fare lavori di costruzione, quindi di educazione. Non è la stessa cosa come si fa, non sono tutti uguali, non è vero che basta la buona volontà. Sentite che discorso serio. Perché non è vero che non basta la buona volontà? Perché si tratta della casa di Dio, non si tratta di fare i giochini sulla sabbia del mare, come fanno i bambini che costruiscono i castelli di sabbia. Si tratta della casa di Dio. Non è la stessa cosa che cosa si fa. Come non è la stessa cosa quando voi affidate ad una ditta un'impresa di costruire e poi invece vi costruisce con materiale di scarto, voi gli dite, ma insomma, io i soldi te li ho dati buoni, te mi hai costruito con la paglia. Giustamente. Il paragone rende bene, e si sente bene che l'apostolo tra le righe dice: io come un sapiente architetto posto il fondamento, quello buono e quello unico che si deve mettere, se dopo di me hanno fatto qualche casotto ne risponderanno il padrone, io non c'entro. E non è la stessa cosa chi è venuto dopo di me, se ha costruito con la paglia o con le pietre preziose. Questo dovrebbe far fare seriamente i bilanci pastorale, altro che con... Bisognerebbe fare le riflessioni in parrocchia, in diocesi, sulla pastorale, su questo passo, non su tanti discorsi
o questionari
o fumi per aria. Qui bisognerebbe fare i discorsi, qui bisogna confrontare con queste robe qui. Allora vedrai che ci sarebbe poco da scherzare, ci sarebbe poco da dire, ma sì, una botta nel cerchio, una nella botte, ma sì, tanto la buona volontà c'è, quindi va bene comunque, non va bene un bel niente comunque, se va male va male, e se va bene va bene. È un discorso molto serio per gli pastori pastorali, per tutti coloro che in comunità hanno capito, sono arrivati alla coscienza non solo passiva ma attiva, cioè la coscienza ministeriale, la coscienza della missione, dell'attività, dell'intervento, e quindi a maggior ragione per tutti coloro che vengono incaricati ufficialmente di, vale per chiunque, ma a maggior ragione per chi viene incaricato ufficialmente di fare poi l'operatore pastorale. Non è la stessa cosa se si mettono nella Chiesa di Dio a fare da incaricati di questo, di quello, degli uomini, delle persone che non sanno far altro che ammucchiare della paglia, oppure che sanno scavare, costruire con pietre preziose. Non è la stessa cosa. E i frutti si vedono, e lo si vedrà, sarà ben visibile, infatti i frutti si vedono. I frutti si vedono con che cosa si è lavorato, che cosa si è costruito, quali sono. Gesù avrebbe detto con un'altra immagine parabolica come questa, usata da lui, un tipo agricolo, avrebbe detto: dai frutti si conosce l'albero. Stessa logica, al pari.
Però, don Agostino, quello che mi sembrava contraddittorio era che comunque questi che hanno lavorato male si salverà. E poi dopo sotto invece Dio distruggerà lui, cioè nell'altro passaggio finale, se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Esatto. Quindi sopra dice che lo salverà come attraverso il fuoco, però lo salverà. Sotto invece lo distruggerà.
Sì, appunto, perché si tratta dei due livelli, l'unica maniera di capire, si tratta dei due livelli, il livello della buona intenzione, che se era buona, ma comunque, cioè Dio comunque ne tiene conto, perché appunto Dio guarda la coscienza, però Dio non guarda solo la coscienza. Le cose costruite con materiale deteriore crolleranno. Non c'è verso, non basta la buona volontà, crolleranno, perché la casa di Dio non si costruisce con la pace.
Però gli concede della penanti
a chi ha lavorato con buona intenzione, ma l'edificio andrà in rovina. Questa è una cosa estremamente seria che c'è dietro queste righe, estremamente seria.
Infatti all'epoca di Paolo capisce le lettere.
Capivano, sì,
lo avevano
sì, perché sennò uno non scriveva delle cose che non sarebbero state capite. È la nostra esperienza della distanza da questo che ci fa sentire così, che noi giustamente ci sentiamo enormemente distanti. Vuol dire che siamo noi che siamo andati lontano dal centro, ma a quei tempi chiaramente uno non scriveva delle cose per non essere capito, soprattutto perché scriveva,
non
No, certo, ma non credo che Paolo fosse questo signore qui. Non credo che abbia scritto quando lui era assente ad una comunità che lui dice di amare con i suoi figli delle cose che non si capivano. Anzi, ha scritto per essere in qualche modo presente, pur essendo assente. Non potevo certo correre di questi rischi, ma poi ripeto, è la situazione che era veramente diversa, nel senso che erano i momenti della fondazione della comunità cristiana, erano i momenti della tensione massima. Noi invece viviamo le comunità cristiane di rendita, cioè non nella tensione massima, ma nella tensione minima. Quella della sopravvivenza, quella del tradizionalismo. Noi non viviamo più a questi livelli la fede, non a caso, perché a questi livelli noi non ci alimentiamo. Chi mangia paglia riceve paglia come nutrimento, chi mangia cibi sostanziosi avrà un altro nutrimento. Lo stesso discorso del materiale da costruzione, ma adesso lo trasferiamo nel campo del nutrimento, ma più o meno vale la stessa regola. È che questo rigore, che poi deriva dalla fede, che si sta costruendo la casa di Dio, questo rigore che c'era alle origini, quando si sapeva bene che bisognava che chi diventava credente reggesse una sfida contraria di tutto il mondo, quindi avesse una qualità massima. Adesso, che invece veniamo da un'epoca nella quale si vive di rendita, ci si è accontentati della qualità minima. Purtroppo mi pare che non ci si è accorti che noi invece, che il mondo, la storia, è trapassata violentemente e velocemente in una situazione come quella delle origini, cioè dove il cristianesimo è in minoranza storica, sociologica, culturale, è in minoranza. E della roba di paglia in questa situazione non può tenere. Questo sarà ben visibile, se non lo si vuole ammettere. Io penso che, come dice qui, parola di Dio, prima o poi si vedrà. Secondo me si vede già, ma molto abbondantemente, molto chiaramente, che le sfide della cultura e del mondo contemporaneo non sono affatto percepite, men che meno affrontate dalle comunità cristiane, e perciò non possono più essere luce del mondo e sale della terra, ma materiale di scarto. Per me questo si vede già. Se qualcuno comunque non è convinto, si vedrà. Se sono rose, fioriranno. Io non credo assolutamente, sono fermamente convinto che non si possa, che non possa stare in piedi un edificio di paglia, soprattutto quando tirano i venti contrari. Mi pare che invece si continua a fare come se si potesse sostenere una cosa meravigliosa, gigantesca, qualitativamente alternativa come il cristianesimo, alimentandosi di roba qualunque, mettendo su un po' di materiali di scarto. E guardate che quando dico materiali di scarto non intendo le persone, insieme gli altri. Intendo la qualità della fede. Le persone non ce ne nessuno scarto per Dio. Ma se per fede intendiamo la fede, è una cosa. Se per fede intendiamo il fideismo, la tradizione, è un altro paio di mani. Deve essere chiaro. È un altro paio di maniche.
Sì. No, dicevo, pensando al capo della Chiesa, cioè questo Papa, quello che fa in fondo, cioè, voglio dire, i suoi viaggi, il discorso all'ONU, voglio dire che nel mondo è una persona considerata, non solo da noi cattolici, diciamo, ma cioè, mi pare che quello che dice lei è giusto sulla qualità della fede, anche perché dobbiamo fare, come dicevo anche l'altra volta, un processo a ritroso, noi che abbiamo il battesimo, no? Per riaffondare così la nostra fede nelle radici. Però dicevo, il Papa, che è il nostro capo, mi pare che nel mondo compia non dei gesti, che poco dire dei gesti, ma voglio dire anche storicamente, è una persona importante in questo...
È un capo di Stato, prima di tutto.
Sì, ma voglio dire, non
anche
solo
se va dove Stato, nessuno lo crede.
Che afferma dei valori alternativi verso questo mondo che va in una certa maniera, è l'unica voce che si può ascoltare.
Ma questo stesso Papa sta dicendo da un bel pezzo che le comunità cristiane d'Europa sono invecchiate e che è necessario rievangelizzarle. È da un bel pezzo che ha lanciato l'allarme della nuova evangelizzazione. Chi lo segue?
Io dicevo, comunque lui in questo mondo è l'unica voce che c'è.
Non è, un Papa non fa la Chiesa.
Da solo.
Mettiamo pure che sia vero questo, no? Che storicamente passerà alla storia. Ma lui stesso, appunto perché Papa, cosa sta dicendo alle nostre Chiese? Precisamente questa roba qua sta dicendo che ora bisogna svegliarsi, sta dicendo che siamo in una società post-cristiana, sta dicendo che è necessario ricominciare da capo.
Ma siamo
chi ricomincia da capo?
Non che siamo, cioè ci siamo trovati in questa situazione, poi ognuno di noi si impegna, voglio dire, il fatto stesso che stiamo qua a leggere, ad alimentarci della parola di Dio, a cercare di capire questa religione che ci siamo trovati, diciamo, no? Con il battesimo, voglio dire, ce la siamo trovata, e quindi loro invece, quelli delle prime comunità, costruivano questo edificio, cioè per noi se vuole è anche più difficile.
Sì, no, io credo che siamo in una situazione più sfavorevole, ma non solo più sfavorevole.
Ciò che dice può essere applicato benissimo.
Apposta, ma non solo perché siamo in una situazione più sfavorevole, perché siamo in una situazione più sfavorevole e in un ambiente analogo. Cioè, noi ci ritroviamo a dover affrontare la situazione analoga non con delle chiese nate dalla convinzione e dalla conversione, ma che vivono di rendita. Ecco il dramma che il Papa, mi pare, sta sistematicamente denunciando, richiamando, ma ahimè, per quel che vedo io, inascoltato, e si ha voglia di incensarlo come grande Papa, se poi non si seguono le sue direttive. Questo è il guaio. Perché
no, quando lei dice
la grande intuizione che lui ormai sta ribattendo come un chiodo fisso della nuova evangelizzazione, chiaro, l'ha detto il Papa.
No, quando lei
tutti applaudono, ma chi ci lavora sta dicendo qui, io voglio sapere. Perché nuova evangelizzazione vuol dire cominciare da zero e non far finta che tutto va bene. Ora, come procedono le nostre comunità? Guardiamoci attorno.
Perché vede, la gente si aspetta anche un servizio poi da queste cose, cioè voglio dire, la persona comune, secondo me c'è questo equivoco, no? la gente, no, che continua a ricevere i sacramenti, che quando muore qualcuno vuole il funerale, per cui magari non frequenta molto, però si aspetta un servizio. E invece gli addetti ai lavori, diciamo così, scarseggiano sempre di più, per cui questo servizio magari spesso non può essere dato neanche con quella continuità.
Ma quel servizio non è un servizio di distribuzione di materiali, come sì, la station service della benzina. Quel servizio è innanzitutto un servizio di evangelizzazione. Io voglio sapere chi sta facendo l'evangelizzazione. Questo voglio sapere, perché evangelizzazione viene da Vangelo. Vangelo vuol dire la parola di Gesù. Ora, adesso io voglio sapere chi sta investendo nelle nostre comunità le migliori energie sistematicamente e radicalmente partendo da qui. E cominciando dagli adulti, bisognerebbe precisare, non dai bambini. Perché la nuova evangelizzazione si fa con gli adulti, non con i bambini. Allora, guardiamoci attorno, ripeto, dov'è la chiara coscienza e l'urgente realizzazione di questo programma, lanciato come urgente da questo Papa ormai da 10 anni, se non di più. Quindi, attenzione, il Papa sarà grande quando passerà la storia, ma le nostre comunità?
Sì, però lei diceva prima, se sarà un edificio di paglia, cioè...
Io sto parlando dell'edificio delle nostre comunità, Sto parlando delle dei nostri cristiani, del modo come continuiamo a gestire l'azienda di Gesù, la casa di Dio.
Però se il Papa ha detto che bisogna ricominciare, vuol dire che quel che è stato fatto fino adesso va bene.
Non regge più.
Se no avrebbe detto continuiamo.
Sta valutando che non regge più, che ci vuole una riforma radicale. Oh. Ma dov'è la riforma radicale? Non negli applausi che si fanno al Papa, ma nelle scelte che si fanno alla base.
Ora è che l'univria manchi applausi.
Parte quello, che non lo so.
È nemico orientato.
Ma di fatto, a me risulta che il concilio è stato fatto da 30 anni ed è ancora da accogliere. Che questo Papa si appella continuamente al concilio e fa degli slogan che sono efficacissimi, come quello della nuova evangelizzazione, ma non basta un Papa per smuovere la Chiesa. E non vedo da quel che vedo io, e non lo dico per pessimismo, non vedo della gente che ha la calibratura di fede e di intelligenza di lui, per esempio, che non ha il coraggio di dire certe cose, che non ha paura di dire che bisogna ricostruire. Io non lo vedo questo nella base, né come intelligenza né come fede. Cosa intendo? Intendo le nostre comunità cristiane, le parrocchie, le associazioni, i preti, i laici, i frati, quello che volete, diciamo la base. Io non lo vedo questo.
Ecco, io penso che anche lui dovrebbe non vedere quello che non vedi tu. Cioè, voglio dire, il Papa, se tanto intelligente, tanto bravo, intuitivo, cioè come dimostra con le sue encicliche, i suoi documenti, no? Dovrebbe aver capito anche che non lo seguono. Cioè, lui parla, però in pratica la base va per un altro verso. Allora lui dovrebbe fare. Come cosa dovrebbe fare? Cioè, quando un genitore dice a un figlio, qui è ora di mettere a posto un po' la faccenda, no? E quelli non ti seguono, alla fine bisogna che ne prendi qualcuno e dici, insomma, te questo, per questo, se no non vai a letto, se no, eccetera, eccetera.
Se violentamente c'è una cantata.
Non sarà semplice.
Non è che ha in mano degli strumenti di questo genere.
Però, una volta detto,
come per un parroco, fate l'esempio nel più piccolo, un parroco non ha in mano la soluzione. Un parroco da solo non cambia una parrocchia. Se ha delle persone che lo amano, che lo seguono, che ci credono, che fanno alleanze, bene, qualcosa si smuove, si destabilizza, ci vorrà un sacco di tempo, ci vorranno un sacco di problemi. Però qualcosa si smuove, si destabilizza.
Però si può diminuire la figura del parroco, cioè voglio dire, sì, d'accordo, gli adulti, però penso che il parroco deve essere sempre...
Non sminuiamola pure, lasciamola pure, però io dico che può essere eccelsa quanto si vuole, se però non ha una base che lavora con lui, farà il profeta, ma non il parroco. Sarà il profeta, cioè dirà, lancerà delle cose belle, grandi, però che restano l'aria. Ecco, il problema grosso è questa base qui, mi sembra. La base qui, cioè, che bisogna assolutamente accorgersi di questo nocciolo duro della questione, che è quello che il cristianesimo va rifondato, non semplicemente trasmesso. Non semplicemente mantenuto, custodito, va rifondato, continuamente rifondato. E la fondazione del cristianesimo non si fa nei bambini, si fa nelle persone adulte, quelle che sono in grado di acquisire delle convinzioni e di fare delle scelte coerenti ad esse. Ora, questo purtroppo io non lo vedo passato come linea dominante delle nostre comunità cristiane.
Comunque, secondo me il grosso problema è la scarsa conoscenza del testo sacro.
Benissimo, perché io sono perfettamente convinto, ma?
Perché, e dopo c'è la nostra resistenza, perché
d'accordo,
è più facile adattarsi ai sistemi, a tutto ciò che ci circonda e che ci...
Sì, dare una botta nel cerchio, una botta nella botta,
ecco, quindi fa stare più tranquillo, più
sta meglio, meno problemi, tutto risolto.
Invece lottare e andare contro tu
e richiede un'energia
rischioso,
molto
richiede forza, coraggio,
e questo è il
tante cose
della e qui non c'è la questione, però se quindi siamo coscienti di questo bisogna investire da questa parte, e non continuare a tirare la campana.
Non sono d'accordo anche solo sugli adulti, perché anche coi bambini, io con l'esperienza con loro che
fanno... Ma i bambini fanno meraviglie se sono guidati da adulti, se possono guardare in faccia qualcuno.
Però che si devono mettere veramente in discussione certe cose, certi loro comportamenti.
Io credo che i bambini sono meglio a noi, se noi li sappiamo educare, però hanno bisogno di educatori. E loro vanno dietro quello che gli facciamo vedere. C'è poco da dire.
Sì, però se tu come chiesa, cioè nel momento in cui, in quell'ora di catechismo che gli trasmetti, cosa puoi fare? Non è che...
È la scelta strategica che bisogna fare del catechismo degli adulti se vogliamo catechizzare i bambini. Mentre stiamo facendo la scelta contraria e si sta continuamente sperando che forza dei bambini, coi bambini prendiamo i genitori. Non è vero! Purtroppo non è vero! È vero il contrario, se si potesse fare, che con i genitori si prenderebbero anche i bambini. Questo sì che è vero! E su questo ci metterei la mano sul fuoco, ma non sul rovescio. A parte loro la settimana, noi non abbiamo l'autorevolezza che hanno gli adulti più cari e più importanti della loro vita. Allora le nostre comunità devono invertire la rotta. No, il catechismo degli adulti è un optional, quello dei bambini è obbligatorio. È così la situazione o no? Questo è un errore strategico fondamentale. Questo è un errore strategico. Continuiamo a salvare il salvabile, cerchiamo di tamponare, ma è un tamponare. Strategicamente parlando è errato. Però questo lo capiscono anche tutti, tranne che le comunità cristiane. Io non ho capito perché. Ci deve essere una resistenza, ma di quelle grosse, perché si tratta della conversione, si tratta dei fondamenti. Ecco perché c'è la resistenza. Che questo si cambia qui.
Molti siano anche
da cambiare tutto dopo, eh? Certo. Cambia rotta, eh?
Infatti,
cambia rotta,
no, facendomi qui d'altronde la mia coscienza non mi rimprovera nulla, ma ciò non significa che io sia fedele. Quante volte, no? Se tu dice, ma io agisco in qualsiasi momento, no, della giornata dove tu operi, e dice, io agisco così perché coscientemente, secondo me, secondo le conoscenze. Invece,
ma ciò non significa, senti che discorso,
ciò significa che sei nel giusto, quindi questa devi sempre mettere
che, questa era gente che aveva capito dove bisognava abbattere.
Tu hai bisogno però di una certa sicurezza interiore,
tu hai bisogno di un'educazione permanente, tu hai bisogno di essere cosciente.
Io ho bisogno di sentirmi a posto con me stessa, come faccio a capire?
Il sentirti a posto con te stessa è quando tu hai raggiunto un rapporto col Signore, quella è la sicurezza. Che non è la sicurezza di non sbagliare, di non essere peccatore o peccatrice, è che sai di essere insieme con colui che salva. Ma questo è il nocciolo della questione. Questo è il nocciolo della questione. Cominciando dalla conoscenza, come dicevi giustamente.
Beh, lo stesso, perché per io procedere poi. Se io posso ritenere di essere insieme al Signore, quindi sono sicura che Lui mi aiuta, mi illumina e mi cosa, e quindi sono a posto con la mia coscienza.
Non ritenere che sei, perché ritenere che sei potresti di nuovo sbagliare, come dice qui. C'è un metro obiettivo se lo sei o no. Dicevo ieri sera in una parrocchia di Ancona, noi abbiamo fatto la scuola dell'obbligo 8-10 anni. Io non ho capito perché le comunità cristiane non esiste la scuola dell'obbligo per l'alfabetizzazione con le elementari della propria fede. Non esiste. Non solo, ma è strano se uno ti dice così. Se uno ti propone un itinerario di formazione di 3 anni, non si può. Stranissimo. Però per imparare a leggere e scrivere noi abbiamo fatto 5 anni, altri 3, adesso ne vogliono aggiungere altri 2, poi non vai, sono sempre più ignoranti, va bene, però per la fede no.
Perché sono sempre degli orari molto un po' assurdi. La scuola si va a scuola, no, la scuola si va alle 8 qualunque tranquillo e no, perché?
No, come battuta è bella.
Per me è un grosso handicap.
Come discorso è strano, come battuta
la cerchiamo. Al quale stasera non c'ho sonno e sono contenta. Però alle 9:15 io vado a dormire, ma alla sera sono cotta, sono stanchissima. E secondo me fare delle lezioni dopo
c'è... Perché c'è lui, in parroco, qui ce l'avete.
Ma è la grande...
È il parroco che deve fare quella cosa.
Ma no,
è il parroco che deve fare.
Non ce ne sono, non ci sono degli incontri a degli orari decenti. Io non mi sento, sono sempre dopo cena.
Perché vedi, perché gli adulti nel sistema attuale di vita è difficile prenderli diversamente. Primo, secondo, tu lo sai, è vero che alla sera c'è tutti. Però guarda bene che il vero motivo non è la stanchezza.
Anche a chi non interessa, ma non ne frega niente.
Il problema è questo. Questo è il problema, non la stanchezza. Perché guarda,
però non ce l'hanno.
Se tu hai un figlio che ti fa fare la notte, la fai. Anche se hai lavorato tutto il giorno, fai la notte. Perché? Ah, ma perché? C'è un motivo che per quello non ti credere mica. Non ti credere mica. Però adesso io faccio l'esempio di chi invece lo fa, no? E gli dico, e se mi vengono a dire, io la sera sono stanco, gli dico, lo so, io sono stanco. Cioè voglio dire, però te se avessi un bambino che ti sta male, tu fai la notte. Cosa vuol dire questo?
La notte però è un sacrificio e non vedi l'ora che finisce.
Benissimo, però lo fai.
Il consiglio ultimo, cosa ha portato? Niente. Il popolo di Dio che va avanti, ma se il popolo di Dio non c'è per niente, che l'hanno sempre detto che sta presta e continua ancora a dire.
Cercare giustificazione.
No, io capisco che è una grande impresa, ragazzi, non voglio minimizzare, però dobbiamo assolutamente rendere conto che non si tratta di un'esagerazione di una roba in più, si tratta dei fondamenti. Se ci rendiamo conto e scopriremo questo, lo faremo, ci lavoreremo, state tranquilli. E il problema è che ci sono resistenze a riconoscere questo.
Come si fa a far sentire l'esigenza a una persona che apparentemente non sente l'esigenza per niente?
Questo è il grande problema dell'evangelizzazione. Ma chi la deve fare sta roba? Chi?
Chi la deve fare?
Chi la deve fare?
Se a loro non gli interessa proprio.
Non so, chi?
No, ma tipo, io come posso fare? Uno vedo che non gliene frega niente, io per dirgli
facciamo il discorso per l'inizio delle comunità cristiane. Cosa credi che fossero circondati da gente meglio di noi oggi?
E come facevano a farsi l'esigenza? Magari se...
Come facevano?
Vivevano.
Come facevano?
Vivevano.
Questa è la domanda. Questa è.
Atti degli Apostoli.
Lui quello che scrive,
poi
dopo chi è che lo segue?
Ma storicamente risulta che però questa gente qui ha ribaltato l'Europa e nel giro di poco più di 100 anni. Questa è una storia, no? Mi sbaglio.
Vedendo che non si muore più,
voglio dire,
bisogna morire.
Se è vero che Dio si è fatto uomo, quello che abbiamo celebrato anche quest'anno, se è vero che Dio si è fatto uomo, tutto è possibile. Il problema è se è vero questo. Il problema è se noi siamo a questa sorgente, in contatto con questo. Ma questo è il nocciolo della questione, questo qui è il nocciolo della questione. Noi abbiamo un cristianesimo convenzionale, tradizionalistico, folcloristico. Di fatto, nelle scelte che si fanno, non si privilegia l'evangelizzazione. Si privilegia il mantenimento delle usanze acquisite. Questo è spaventosamente grave.
Non credo che stiamo sbagliando tutto.
Questo è spaventosamente grave, perché se non si mette l'accento e le migliori energie sulla parte dell'evangelizzazione, non si mettono i fondamenti. Il fondamento è uno. E poi viene il problema, dopo i fondamenti, cosa si costruisce? Non basta neanche il fondamento. No, è che se manca l'evangelizzazione manca il fondamento. Ora, mi pare che, vedete, questi testi che sembrano antichi sono molto moderni, parlano molto chiaro, sono molto provocatori, sono molto... fanno effetto se poco li avviciniamo, però se le comunità cristiane si nutrissero di sta roba qui, io non credo che non sarebbe possibile una vera e propria trasformazione qualitativa. Ma vedete, noi stiamo toccando con mano le cose di fondo, le cose radicali. Il fatto che le stiamo toccando con mano, voi lo sentite già probabilmente, ed è la conferma di quello che vi dico. Voi lo sentite già probabilmente, perché quando uno si accorge di questo, non può più far finta di non aver visto, eh?
Il punto, cioè, io stavo pensando al fatto
che voi forse facendo... lo sentite già che queste robe scuotono o no?
Cioè, noi stiamo facendo un po' un'analisi della situazione circostante, no? Della nostra chiesa locale o nazionale o europea, eccetera, guardiamo intorno, ci diamo intorno, mentre il problema è quello di guardare noi, cioè se è vero, come è vero, che va rifatta la nuova evangelizzazione, che vanno rimesse le basi di una cosa che non si può più dare per scontato, eccetera, eccetera, tutto questo è vero, ma ancora più vero, ancora più grave, ancora più urgente, bruciante è per chi ha intravisto, in qualche modo è stato portato ad intravedere la via, la strada da percorrere per cercare la verità, insomma, progressivamente, e avendo la vista non spende la vita o tutta la vita o quello che può della vita a questo scopo, cioè questa mi pare che sia la nostra responsabilità. E noi non possiamo, io credo, ciascuno di noi, non averla vista. Dopo 6 anni che siamo qui ad ascoltare, se ci siamo ancora vuol dire che l'abbiamo intravista. Se no eravamo già dall'altra parte, insomma. Allora, Conti mi sa che bisognerebbe cominciare a farli più in casa, ecco, che non guardandoci intorno. Perché fare l'analisi della situazione circostante serve poco, adesso finché noi lo vogliamo dire, lo diciamo, lo vediamo, lo diciamo, però alla fine insomma quello che conta è fare i conti a casa nostra. In questo caso parliamo di noi, cioè insomma, di queste persone che siamo qui, cioè, che credo, come abbiamo detto in altri momenti, abbiamo una grossa responsabilità, forse in molti casi anche un grande desiderio, insomma, di vivere, di trovare, insomma, di andare a testimoniare o a calare nella realtà quello che abbiamo vissuto, costruito, che stiamo costruendo. Mi sembra che sia importante ritornare qui a noi. Diciamo, la responsabilità è la nostra, ecco, adesso a noi non ci interessa, io penso, a me interessa relativamente la responsabilità degli altri. Interessa soprattutto la mia, che dopo sicuramente è correlata con gli altri, perché non sono un'isola e devo vivere in un contesto, un punto, quindi i conti vengono
per conto. È questo la dimensione esatta del problema. Da una parte siamo noi interpellati dalla parola che ascoltiamo, dall'altra noi siamo noi incaricati della qui siamo, e questo coinvolge immediatamente la nostra comunità, immediatamente, perché anche noi sono due facce della stessa medaglia, voglio dire, da una parte siamo interpellati e questa è una cosa più radicale, dall'altra siamo inviati, e questo, come dicevamo prima del Papa, presuppone delle alleanze, presuppone dei cambiamenti, presuppone, insomma, che veniamo accolti, capiti, insomma, che ci sia questo osmosi, questo scambio tra chi magari ha maturato più acutamente questa cosa e chi invece non l'ha mai neanche vista. Tutte e due queste cose bisogna coniugarle insieme, da una parte la nostra conversione
in modo tale che uno, come diceva San Paolo di sé, non possa stare più in pace, senza lavorare o mangiare. Dall'altra parte, che si curino i rapporti con la realtà, perché altrimenti non siamo inviati, siamo isolati. E questa è una cosa veramente delicata, che davvero non esistono formule precostituite. Esiste solo precostituito questo, che non si cambia nessuno se non cominciando da sé. Ma l'altra faccia della medaglia, che non si fa così tanto in un'estima degli altri. Allora, tutte e due queste cose, come si combinano insieme? Ecco, questo, la risposta a questa domanda non esiste precondizionata, ma ognuno di noi, nella misura in cui crede questo che vede, nella misura in cui di conseguenza si è inviato, bisogna che trovi la formula adatta. Per esempio, queste esperienze che noi abbiamo fatto di ascolto diretto della parola qui da anni, come si fa a farle mettere in circolo? Io non lo so, io non vi so dare una formula, d'altra parte non ve la potrei dare se non altro perché non sono qui. Però certamente quello che abbiamo visto non è come se non l'avessimo visto. Certamente siamo responsabili di quello che abbiamo visto. Certamente siamo inviati. Come si trova la via? La voglio trovare. E la domanda che si è fatto Gesù entrando in questo mondo. Da una parte lui aveva visto quello che aveva visto, sapeva quello che sapeva, aveva l'esperienza della comunione con il Padre e con lo Spirito Santo. Dall'altra parte era mandato in un mondo come questo e non aveva formule precostituite, non aveva una bacchetta magica che bastava usarla per aprire i cuori. Non a caso, però se l'è fatta la strada. Visto anche lui non aveva, però aveva questa domanda su di noi.
Però se non siamo disposti a finire male, siamo già
toccando. Ma vedete, lo stiamo toccando con mano continuamente. Noi stiamo toccando con mano a contatto con la parola, che si tratta di una rivoluzione culturale. Si tratta di navigare controcorrente, lo so bene. Questo è il compito di ogni cristiano, se è quello di Cristo, sarà quello di ogni cristiano, fino a prova contraria. Se non si fa rilascio, appunto il suo di essere talmente uniti con lui e tra di noi, se talmente pieni di Spirito Santo che qualcosa succederà. Non sappiamo che cosa, non sappiamo quando, però certamente non potremo stare tranquilli finché il bello di quello che stiamo facendo e nello stesso tempo il brutto è proprio questo, quello che stavamo dicendo poco fa, che andando alla sorgente quel che si beve è roba esplosiva, non è roba da ridere. Tutte le conseguenze. Questo è splendido perché è affascinante, perché a una roba così non si può non credere. Però è duro, l'altra faccia della medaglia, perché una roba così portarla avanti in un mondo come questo ed esserne incaricati noi esiste la via della croce. Ma non c'è altra via. E credetemi, non c'è una cosa di cui il mondo abbia più bisogno che di questo. Che di quest'aria qui, di questo spirito qui, di questa vita qui, di gente così, che tiri quest'aria se bisogno, in questo, in questa atmosfera inquinata in cui viviamo. C'è bisogno di quest'aria qui, spirito, linguisticamente vuol dire aria, vento che tira. I cristiani sono riempiti di Spirito Santo, se sono cristiani, cioè di quest'aria qui. Dalla nostro rapporto, la scrittura, il nostro contatto diretto con la scrittura, vengono fuori delle spinte, delle cariche, delle missioni, cioè, lo vedete solo, per esempio, da questi versetti. Guardate il capitolo 3. Poi, in altre cose che avete visto voi.
Io sempre ricordo quella fase di prima, non ho capito bene se quel come attraverso il fuoco è solo un paragone che prendete noi oppure un riferimento veramente al purgatorio.
No.
Sono quelli.
Il purgatorio non ha un riferimento biblico. I teologi che ne hanno un po' ragionato hanno preso uno spunto biblico da qui, ma il risultato purgatorio è il risultato di un ragionamento, non tanto di una indicazione biblica. Che vuol dire? Non vuol dire che sia una cosa stupida, perché se si ragiona bene i risultati di un ragionamento sono buoni lo stesso, anche se non sono indicati nella Bibbia. Voglio dire con questo che il discorso del purgatorio sia una cosa stupida. Dico però che nella Bibbia non è stato indicato, suggerito, e men che meno qui. Insomma, qui ci si riferisce all'immagine del giudizio, e il fuoco è l'elemento, dicevo, tradizionale nel linguaggio religioso dei tempi di Gesù per indicare il giudizio, appunto perché si sa bene che il fuoco era il test dei materiali estratti nella miniera, ad esempio, no? Quindi non è che dobbiamo pensare che qui il testo di Paolo ci illuda, ci voglia alludere al purgatorio come lo intendiamo noi, anche se il discorso del purgatorio è una roba seria, ma non seria perché si è suggerita qui, seria perché è il risultato di un ragionamento che, insomma, mi pare un ragionamento abbastanza elevato.
Io penso che il
purgatorio
è un po' nella vita attuale, che può essere anche il paradiso della vita attuale, senza andare a dover vedere per forza di là, no? Della vita, della morte. Magari può essere il frutto di scelte sbagliate.
Sì, però allora è un modo di dire, non è quello che si intende con purgatorio e con paradiso.
Però,
no? Si può dire è un paradiso di... per dire un luogo dove si sta bene. Si
no, ma dire... anche essere vicini a Dio, anche in questa vita qua, può essere anche
un
paradiso, perché nonostante
l'altro
di quello che può succedere fuori,
sì,
no?
Sì, d'accordo. Sono d'accordo in questo, su questo, però quando noi diciamo paradiso nel discorso dottrinale, non si intende questo, questo è vero quello che tu dici. Così come quando diciamo inferno, purgatorio, non intendiamo questo, anche se è vero, ad esempio, che esiste un purgatorio che si fa di qua, esiste un inferno anche di qua, sono perfettamente d'accordo, ma quando si parla comunque di questi termini nel nostro discorso dottrina cristiana, teologia, non si intende questo, si intende effettivamente una dimensione ulteriore futura del nostro cammino incontro a Dio. Allora, si può dire quello che dici ed è vero, però quel che si dice con questi termini è un'altra cosa.
Io sempre guardo il discorso di prima, sempre riferivano a me, no? Magari posso rendermi conto che sono più vicino a Dio, che certe cose prima ignoravo, adesso mi rendo conto, magari anche quella sofferenza mi rendo conto della bellezza in certe cose che mi affetto. Però per altre non. Anche se sento molto avvicinato, non so se sono capace di vedere le mie testimonianze, anche le volte mi sono molto. Quindi penso che invece da me si dovrebbe partire, per, magari per altri, no? Mi guardano, mi vedono, vedono la mia vita, quello che faccio, e dicono, allora è bello essere cristiani. Cioè questo anche la catechesi che io devo fare. Però allora non ci riesco io.
Ma non questo. Devi di riuscirci?
No, però ma come faccio io a dimostrare un altro?
Vedi il nostro della questione. Vedi il nostro della questione.
Allora scusaci, io sono solo dei santi.
Ma santi siamo chiamati ad essere tutti, non sono degli
esempi. Ho capito, però
la norma sono i santi.
Mica sempre sono, però io non.
Ah, mica sempre purtroppo, però non perché i santi siano delle eccezioni, perché noi abbiamo delle resistenze a buttarci.
Ma io anche se mi impegno a, no? Vabbè, sempre solite cose in cui anche una parola può essere no, ambigua. Però anche se io magari mi sento Dio vicino, qualche momento non ci riesco. Qualche volta non ci riesco, dopo io allora non sono di testimonianza, allora cosa sono? Cioè, non sono né carne né pesce, sono io.
Noi siamo dei
non sono cristiano.
Noi siamo dei peccatori da convertire, questa è la nostra definizione, ma non ci convertiremo mai da noi, perché il più non viene dal meno. Potremmo essere convertiti se ci lasciamo convertire, cioè
anche io se ci provo, in soldoni. Esatto.
Esatto, perché in soldoni, ed è quello che sto dicendo adesso a Cristina, in soldoni, stringi, la fede è una relazione d'amore con qualcuno che ci ama in maniera a noi inimmaginabile e che proprio perché ci ama così, se noi ci lasciamo amare, saremo trasformati. Il cristianesimo, in soldoni, è una relazione d'amore. Se noi ci lasciamo andare per questa strada, saremo trasformati. Se noi continuiamo a voler gestire anche il cristianesimo, noi, questa è la resistenza più grossa che ci sia. E non potremo, il più non viene dal meno.
Ma se io mi amo così tanto, io magari ho fatto di sposare, però poi alla fine non ci riesco, allora non.
Se non ci riesci, riconosci gioiosamente che ha ragione lui. E quindi ti affidi di più. Cioè il vero riconoscimento dell'essere peccatori non è triste, non è deprimente, è educante. Se lo è vuol dire che io pensavo di cambiarmi. Cocchina mia, sono io che pensavo di condurre. Ci rimango male? Ci rimango male?
Ma che testimonianze sono gli altri?
Rispondi a me, ci rimango male?
Se non riesco a essere di testimonianza agli altri, sì.
Credevo di gestirla io. Ecco la bua, la malattia di fondo.
La
malattia di fondo è qui. Perché il vero nocciolo della questione è che noi ci lasciamo prendere dall'amore di Dio, che è già qui e si è fatto uomo da 2000 anni e può cambiare il mondo e solo lui davvero lo può cambiare. Ma il vero nocciolo della questione è che noi vogliamo continuare ad essere i padroni dei noi stessi, del mondo e della storia. E poche storie, non lo diciamo mai così chiaro, così spacciatamente, come lo sto dicendo io.
Non mi sembra niente di questo, io mi sembra di lasciarmi
Non importa che non ti sembri. Non importa che non ti sembri. Però... L'albero si riconosce dai frutti. Se mi dicevi, ho questi frutti, non ti dice, allora l'albero non è quello che pensavi che fosse. La regola di Gesù,
no, ma è colpa
l'albero
no,
si riconosce dai frutti.
Ah, no, è colpa sua, non si può. Allora,
però se tu ti colpevolizzi, resti prigioniero della tua colpa. Se invece tu l'essere così lo offri, cioè diventa un motivo di più per aprirsi e perdonarti all'unico, cioè per riconoscere più chiaramente ancora che è l'unico che ti salva, è il suo amore, la sua potenza, il suo spirito e quindi la nostra relazione con lui, ogni volta che uno riconosce questo diventa un passo in più verso di lui.
Ma per me può essere anche giusto per la mia relazione con lui, però dico, se io devo essere, c'è un punto di riferimento anche per altre persone, e magari queste persone in me però non vedono, anche se io vedo cambiato qualcosa, però così magari lo vedono, lo dice.
Ma messo così, questo ti renderà più convinta di voltarti decisamente unicamente da quella parte, secondo ti farà diventare più impegnata di prima. Cioè ti smonta le resistenze, no? Ogni volta che uno fa questa esperienza davvero, in termini di apertura, ti smonta le resistenze e quindi fa crescere. Il guaio è che invece noi, davvero, per quanto ne siamo convinti, non è mai vero, veramente, noi abbiamo troppo forte la resistenza a questo, cioè noi vogliamo autogestirci, questo è il nostro problema. Noi vogliamo autogestirci, perché se no abbiamo paura, ci sentiamo persi. Invece di essere persi siamo salvati. E non perché lo dico io, dice Gesù, no? Chi è che ama la sua vita la perde, chi la perde la salva. Sembra un paradosso, ma è sperimentabilissimo. Nocciolo è qui. Nocciolo è qui.
Voglio dire una cosa, riallacciandomi, è una domanda che può sembrare anche ingenua, ma riallacciandomi all'introduzione che lei ha fatto della lettera ai Corinzi e quindi di San Paolo, lei ha detto appunto che San Paolo era un ebreo che ha incontrato Cristo risorto. Cioè a me questo incontro con il Cristo risorto, ripeto, è una domanda ingenua, però mi sembra ermetica cosa, cioè in che maniera storicamente ovviamente non ha conosciuto Cristo.
Perché no?
Ha conosciuto?
Storicamente cioè, cosa vuol dire?
Cioè voglio dire ha conosciuto Gesù Cristo in vita oppure...
No, nel senso che non erano... Non ci risulta che siano stati contemporanei in questo senso. Erano contemporanei come età, di differenza, ma non sono convissuti nella stessa realtà, quindi non ti risulta almeno che siano convissuti, che si siano incontrati, però appunto lui non dice di aver incontrato Gesù uomo sempre, ma insomma voglio dire Gesù prima della sua morte, non dice di averlo conosciuto prima della sua morte, dice di averlo conosciuto risorto, ma questo è un incontro storico, anche questo. Non immaginario, storico, perché altrimenti la risurrezione di Gesù non è storica.
Beh, in effetti è una cosa, io voglio dire, è un bel nodo, scusi, per me perlomeno. Cioè appunto, quindi come comunque letteralmente San Paolo come ha incontrato Cristo?
Lui dice solo in maniera eclatante, impressionante, ancora oggi dalle letture, dalle lettere si capisce, che è una roba impressionante, di averlo incontrato come si incontra qualcuno, come noi incontriamo le persone. Come noi, quando facciamo un incontro che ci cambia la vita, così lui descrive il suo incontro con Gesù di Sora. Però non le modalità, cioè non è che ci dice ho visto quello, quell'altro. Testimonia che è stato un incontro folgorante, una cosa del genere. Ora, quello che è impressionante è che quel Gesù che ha folgorato lui, quel Gesù risorto, è ancora risorto, è ancora presente, è sempre lui, non è sparito. Dunque che un incontro così non è stato riservato a Paolo per un privilegio eccezionale, è messo a disposizione di tutti. E il fatto è che evidentemente lui era uno che Dio lo cercava per davvero, siccome lo cercava per davvero l'ha trovato. Nonostante che lo cercasse sulla strada sbagliata, è stato recuperato lo stesso, perché lo cercava per davvero.
Sulla strada sbagliata?
Nel senso che pensava ad esempio che i cristiani fossero degli eretici, quindi li perseguitava in buona coscienza e per motivi di fede li ha perseguitati. Ciò nonostante cercava veramente il Signore lo ha incontrato. Il problema è, ma noi cerchiamo veramente il Signore? Questo è il punto. Perché chi cerca trova.
Chi cammina in ciampa.
Chi cammina in ciampa. E chi non cammina non in ciampa.
Non trova niente.
Anche chi non cammina.
Cioè, voglio dire.
Cammina un po' in ciampa.
Se è vero che il Signore è risorto, e se è risorto vuol dire vivo, per non mai più morire, non ci sono dubbi. Signore è vivo, adesso, per noi, come allora per Lui. La Bibbia, il Vangelo, sono la sua voce. Sono la sua voce. Cioè, è vero che è possibile lo stesso incontro. Il problema è di cercarlo talmente, e talmente sinceramente, e talmente veramente, che non potrà non avvenire. Questo è l'unico problema. Non è facile, perché per cercare il Signore per davvero bisogna spogliarsi completamente, capovolgersi completamente da come siamo fatti, ribaltare la piega istintiva che abbiamo. E questo, ripeto, con la Cristina prima, non viene da noi. Il più non viene da meno. Ma a questo noi abbiamo una resistenza che morirà dopo di noi. Dicevano giustamente perché.
Detto così però, questa resistenza morirà dopo di noi, noi siamo spacciati, non la incontreremo mai.
Non è vero. Perché la resistenza non vuol dire l'impedimento.
Tendenzialmente, allora insomma una speranza che non muoia dopo di noi.
Dire che muore dopo di noi vuol dire che è una cosa da cui non possiamo prescindere. E che se ci illudiamo di superarla o di liberarcene, siamo degli illusi. E il vero problema è soltanto quello di mettersi a cercare il Signore. Nonostante questo, anche se è così, di cercare lui, perché trovato lui, non magicamente, perché lui ha detto che si deve pagare a caro prezzo la sua sequela, la pagheremo a caro prezzo se davvero come lui, quindi non è una cosa facile, però io non ho detto che è una cosa facile, ho detto che è possibile, come per lui, così per noi. Non ci sono privilegi. Non è che San Paolo è stata una persona eccezionale da questo punto di vista. A lui gli hanno fatto dei privilegi, dei regali che invece non sono stati. Non è vero, non è vero per lui, non è vero per Maria, come spesso pensiamo, no? Perché noi ci siamo fatti dei santi, un'immagine talmente comoda, che noi non ci siamo più coinvolti, diciamo, ma io non sono santo. Questa è la tipica furberia italiana di fare il finto conto per non pagare le tasse. Fare pari.
Se si dice pure tu fai sposto un santo,
molto comodo questo, l'abbiamo costruito noi sto cristianesimo qui, non è così, non è così, non è così.
Quello che non capisco è che il regno di Dio è fatto di parole, non di parole ma di potenza. Che cosa preferite, che venga tra voi con un bastone o con amore e dolcezza? Secondo me l'amore e la dolcezza sono una cosa fondamentale, ma per agire certe volte non basta, non serve solo l'amore e la dolcezza, perché serve qualcosa di più forte. E allora cosa intende qui? Che venga con un bastone, non con la violenza,
ma lui parlava bene col bastone proprio.
Cioè, con la violenza,
sì,
però non voleva
noi
dire.
Noi la chiamiamo la violenza perché noi siamo figli di un'altra cultura. In realtà lui voleva parlare di ciò che deve fare un educatore, no? Una mamma, un bastone, un educatore. L'educatore vuol dire che ci sono delle volte che bisogna usare la convinzione, la dolcezza, la motivazione, ci sono delle volte che bisogna solo intervenire, non c'è altro da fare che intervenire.
Mi sembra però che lui lo escluda il bastone.
No.
Venga tra voi con un bastone o con amore e dolcezza?
No. Ma dice appunto, li sta minacciando, gli sta dicendo, guardate bene quello che fate, perché io vi ho scritto queste robe, ma se quando ritorno non le avete fatte, dopo facciamo i conti, capito? E quella volta nella pedagogia di famiglia il bastone si usava per davvero, non metaforicamente, non metaforicamente.
Cosa preferite?
Come se io non dovessi più venire da voi, alcuni hanno preso a gonfiarsi d'orgoglio, ma verrò presto, a Dio piacendo, e allora faremo i conti con quelli che a parole dicono di essere. Versetto successivo. No, si dice quello che dice, che si capisce bene che cosa vuol dire quello dopo. Vuol dire, guardate bene che io vi ho scritto queste robe, se lo spiegate tutte ben bene, ci ho messo 4 capitoli per spiegare, per rispiegare, per motivare, per dire, per... No. Adesso io sono il padre della vostra comunità e come tutti i padri voglio vedere queste robe, se non le vedo intervengo, E lo ha fatto, con la comunità di Corinto, la seconda lettera di Corinto lo testimonia chiaramente, hanno avuto dei rapporti difficilissimi, loro e Paolo, hanno rotto a un certo punto, precisamente perché quello parlava chiaro.
In avanti.
No, in questo senso, sì, che quando era ora diceva chiaro e tondo, come si vede adesso qui, andate avanti, vedrete nel capitolo quinto c'è un intervento di quelli che si possono chiamare col bastone, che viene rigidamente questo, basta.
assolutamente non lo dovete fare.
Ma noi invece ci sono le leggi sulla violenza ai minori, eccetera, sono anni.
No. A livello della legge, peggio ancora, perché purtroppo la legge poi c'è, ma chi la applica? Però l'argomento è sì, l'argomento è che in pedagogia ci sono i momenti in cui bisogna spiegare, rispiegare, motivare, però ci sono i momenti che diventa venire e non c'è stato di tempo. Per cui colui che pensa che si educhi solo con le buone maniere è un illuso. Trinchi trinchi in soldoni significa questo. È un illuso. Perché sarà preso per il naso e per i fondelli. Ci vuole l'uno e l'altro. E il bello è che ci vuole l'uno quando ci vuole quello e l'altro quando ci vuole l'altro, e non sbagliare occasioni. Se sbaglio occasioni si fa ancora peggio. La Bibbia, oltre le tante cose che ci dice, ci insegna anche queste robe qui, come si fa ad educare. Nella Bibbia ci sono dei discorsi sulla famiglia, la vita di famiglia, l'educazione, i rapporti di coppia, i rapporti d'amore, ci sono discorsi attualissimi su queste robe qua, tra le righe. E qui ad esempio nei rapporti tra Paolo e la sua comunità c'è uno specchio magnifico di come si fa a educare. Tanto più magnifico, tanto più importante che noi li abbiamo persi questi 40 anni. Noi siamo figli di una generazione che pensa che l'educazione è fatta di permissivismo, che voler bene vuol dire dare tutto quello che uno chiede. Falso, nulla di più falso, non è vero, però tutti lo ritengono. E i frutti si vedono, e i risultati si vedono.
Non è solo, è in tutto, perché anche, dicevo prima, la legge, la legislazione è per accontentare tutti, i commi, i commini, sottofondi, eccetera, eccetera, alla fine
non solo. La legge è uguale per tutti, ma per alcuni più uguale. Insomma, è ovvio.
La questione è ovvio. Violenza carnale, ma nel senso parlare, le discussioni, poi le donne specialmente, quelle che pagano. Cioè, a volte c'è da inorridire veramente.
Però, voglio dire, il discorso di fondo resta quello che la Bibbia ci dice ripetutamente, che la realtà del peccato, cioè la malattia del cuore degli uomini, è una realtà. Noi invece siamo figli di una cultura che ci dice che l'uomo è buono. Non è vero.